Ringrazio molto, ringrazio soprattutto un gruppo di donne, poi si presenteranno loro, sono venute da Padova, dei gruppi legati ai gruppi al lavoro della donna istituzione, donna politica, istituzioni, alcune di loro, e non solo, ma poi si presenteranno, magari dite voi dopo. Va bene, quindi cominciamo, questo è il nostro, è il primo. Di un ciclo di seminari che abbiamo intitolato Il corpo e la polis, che è cominciato già, ha avuto già un suo corso l'anno scorso, che è già stato lo scorso anno, ha suscitato molto interesse e soprattutto alcuni dei diciamo, i temi che abbiamo affrontato erano tutti temi molto importanti che meritavano approfondimento. Quindi la ragione è la ragione perché abbiamo deciso di riprenderli, no? Non una replica, ma una ripresa, nel senso di un allargamento, un approfondimento delle tematiche, allargamento anche delle persone che sono chiamate a coordinare questi corsi. Il tema dello scorso anno, del primo dei seminari dello scorso anno, era il protagonismo del corpo nello spazio pubblico. E il tema che abbiamo affrontato era quello cioè, legato al fatto che saltati i confini tra privato e pubblico, modificati o saltati i confini tra privato e pubblico, il corpo e le problematiche legate al corpo, diciamo, come parte in causa, e più direttamente come parte in causa, sono entrate nello spazio pubblico, nella polis, da cui tradizionalmente sono state separate. E in particolare, quindi, abbiamo parlato di come il corpo fa la sua comparsa, no? E si pone al centro dello spazio pubblico. Ne abbiamo parlato sotto vari aspetti l'anno scorso, dalle biotecnologie, il problema del corpo relativo alle migrazioni, ne abbiamo parlato in relazione in particolare al corpo femminile, che si trova oggi in sovraesposizione nello spazio pubblico. Allora, l'anno scorso abbiamo anche accennato appunto a questa presenza delle donne, del femminile nella vita pubblica e abbiamo cominciato a parlare della femminilizzazione dello spazio pubblico, no? Che è il tema che vorremmo affrontare nello specifico quest'anno. Quando parliamo di femminilizzazione dello spazio pubblico intendiamo non solo la presenza quantitativa delle donne che è appunto notevolmente aumentata, ma parliamo soprattutto come dire, della presenza, della valorizzazione che viene fatta, poi è tutto da discutere come sia questa valorizzazione, che viene fatta del femminile, in particolare del corpo femminile nei suoi due aspetti tradizionali, quelli tradizionali che conosciamo, e cioè il corpo erotico, il corpo del femminile, il corpo del desiderio e il corpo materno. Visto anche qui sotto il profilo della maternità in senso stretto, che oggi viene anche portata, appunto, dicevo, nella vita pubblica, si va verso il tentativo di farla riconoscere, no? Insieme con tutto il lavoro di cura che comporta e così via, ma anche le doti legate al corpo materno di le doti che sono state considerate doti femminili, e cioè appunto la flessibilità, la capacità di mediazione, la capacità relazionale e così via. Quello che nei giornali economici in particolare viene indicato come il valore di, no? Il valore donna, di cui oggi sembra che tutti abbiano un enorme bisogno, soprattutto il sistema produttivo in crisi. Allora, quest'anno il tema quindi sarà questo, il tema di questo primo incontro è la femminilizzazione dello spazio pubblico sotto vari aspetti. E noi, come facciamo di solito, le coordinatrici, quest'anno non siamo solo io e Maria Grazia Campari, coordinatrici, per chi non c'era agli altri seminari, sono semplicemente le persone che danno avvio al discorso e alla discussione, poi dopo si discute tutti insieme, quindi giusto per dare alcuni spunti di riflessione. E dice, il tema della femminilizzazione è stato oggetto nel corso di più di un anno, sì, forse 2 anni, di un gruppo che si riunisce qui, che è il gruppo Donne e Politica. E allora abbiamo pensato quest'anno di far coordinare questo primo incontro proprio dalle donne del nostro gruppo, di cui facciamo parte anche io e Maria Grazia Campari. Quindi gli interventi iniziali, diciamo, ce li siamo suddivisi in 3 o 4, in modo da che ognuno di noi poteva sottolineare di questo tema alcuni aspetti, importanti su cui vorremmo poi portare la discussione. Quindi io sarò, cercherò di essere brevissima per dire quali sono gli aspetti, alcuni di questi aspetti. Allora intanto abbiamo seguito tutto il dibattito sulla vicenda berlusconiana, no? E che ha risvegliato, come dire, un interesse per degli aspetti della relazione uomo-donna che ci sono sempre stati e che semplicemente sono stati portati allo scoperto anche perché hanno toccato una delle massime cariche dello Stato. Insomma, lo scambio, per dire, sesso economico, come lo chiama un'antropologa molto brava che è Paola Tabet, che ha analizzato questo fenomeno anche nelle culture del passato, vedendolo, come dire, come una costante che attraversa sia le relazioni dell'interno delle famiglie, del matrimonio, della coppia, sia le relazioni con la prostituzione. Quindi dicevo, lo scambio sessualità, sesso e denaro, sesso e potere, non è una novità. Certo, la vicenda berlusconiana, ripeto, per questo protagonista eccezionale e anche eccezionalmente generoso nella personalizzazione dei problemi, è venuto allo scoperto ed è diventato un tema di grande dibattito, no? Mal impostato, con riferimenti agli slogan del femminismo, senza peraltro mai interpellare la cultura femminista, che su questo ha detto molto, e ha portato l'attenzione quindi su sessualità e politica nel senso, alla lettera, cioè nel senso di, come dire, una prestazione sessuale che viene compensata con una carica politica. Questo a me sembra, al di là di questo scavo nella vita privata, nelle abitudini sessuali del Premier, mi pare che il problema chiave era questo. Poi dietro a questo c'è andato appunto uno spostamento dell'attenzione sui media. Quindi è venuto anche con il documentario di Loredana Zanardo, Il corpo delle donne, un'attenzione anche qui, non è che chi guarda la televisione sa bene, insomma, dico, questa passerella di corpi corpi femminili in sovraesposizione come corpi erotici eccetera eccetera l'abbiamo sotto gli occhi dalla mattina alla sera, ma è vero che il documentario di Lorella ha fatto una sottolineatura importante perché si cominciasse a discutere, scuotendo, è vero, anche il femminismo, che su questo ha sempre visto e taciuto, su questo sì, non abbiamo taciuto su tante altre questioni, ma in particolare questo evidentemente era un nodo per noi difficile da affrontare, anche perché, a differenza di Lorella Zanardo, io non penso che queste donne, non penso che si possa ragionare ancora in chiave solo di vittime di un modello, vittime di un uso del loro corpo. Qui si tratta di donne che decidono di usare, no, di impegnare il loro corpo, di mettere a frutto in qualche modo il loro corpo, metterlo al lavoro, metterlo sul mercato, considerarlo una risorsa, una merce preziosa, un capitale da far fruttare. Quindi siamo in presenza, ed è su questo che vorrei poi portare l'attenzione, in presenza di qualcosa, di una forma, io dico, di emancipazione, anche che non ci piace, che ci turba, no? Che ci porta a discutere, ma è comunque una forma nuova, no? Insolita, che non ci aspettavamo, di emancipazione. L'altro è quindi, diciamo, tutta questa vicenda, dicevo, Berlusconi, i media, il corpo femminile nei media, porta alla luce un aspetto della femminilizzazione, che è quella che riguarda appunto il corpo erotico, il corpo delle donne come corpo di desiderio. L'altro aspetto è quello che, dicevo prima, riguarda il materno invece, i tratti del corpo materno, e che viene fuori nel momento in cui c'è un richiamo da parte anche del sistema produttivo, dell'organizzazione del lavoro, dell'economia. In questo momento c'è un richiamo al bisogno di mano d'opera femminile, di presenza femminile nel lavoro, in particolare anche nell'attività manageriale, no? Cioè proprio laddove sembrava che le donne fossero in assoluto più assenti, più escluse. Si parla appunto di management rosa, tutto ormai chi legge solo 24 ore la parola rosa la trova dappertutto. C'è una richiesta di che cosa? Di doti femminili, cioè le modalità, i cambiamenti che sono avvenuti nel mondo del lavoro, poi Cristina Morini ne parlerà meglio, hanno portato allo scoperto questo, il bisogno di capacità relazionali, capacità di mediare nei conflitti, no? Cioè questi elementi che hanno a che fare più con l'affettività, i corpi e così via. Quindi qui è il corpo materno, per quanto riguarda le doti femminili, io dico materne, perché l'attitudine alla cura, alla mediazione, all'ascolto, restano pur sempre legati a quella cura, a quel ruolo che è stato degli uomini considerato un ruolo naturalmente femminile. E poi l'altro invece è anche la maternità, però in senso stretto. I documenti della libreria delle donne parlano, no, di questo cambiamento che sta avvenendo, di questo spostamento di confini, ma soprattutto della crisi dell'economia, come l'occasione per le donne di portare nello spazio pubblico, nella vita pubblica, quello che è stato tenuto nel privato, questo lavoro enorme, gratuito e non riconosciuto, portarlo nella vita pubblica, dicono nei loro documenti, poi ne parlerà meglio Margherita Campari, di doppio sì, no? La maternità e lavoro, il discorso di immaginare un lavoro diverso, l'idea è che la maternità vada portata prepotentemente nella vita pubblica, fatto oggetto di negoziazione, cioè quindi un riconoscimento ma anche un punto forza di negoziazione con rispetto all'organizzazione del lavoro, quindi il tempo di vita, il tempo della cura di un figlio, eccetera, dovrebbe essere nell'idea, potrebbe, diciamo, così invita a immaginare l'ultimo documento della libreria, il grimaldello per modificare anche l'organizzazione produttiva del lavoro. Allora, quali sono le novità? Ecco, per me poi chiudo questi due aspetti, quello che viene in primo piano nella vita pubblica, da cui si pensava che fosse escluso, in cui è stato storicamente escluso, è il corpo femminile in queste sue, io dico, queste due potenti attrattive, così le chiama Rousseau, no? Quando dice non è vero che le donne sono l'elemento debole, no? Le donne sono le più forti, hanno rispetto agli occhi di un uomo figlio, hanno queste due potenti attrattive, quello è il corpo che dà le prime sollecitazioni sessuali, che dà piacere, soddisfazione sessuale, e il corpo che dà le cure, no? Nel momento in cui l'uomo è bambino, affidato quindi al cuore di una madre, è quella che ti dà la prima educazione, le prime emozioni, quindi la vita degli uomini dipende dalle donne. E è per questo che queste due potenti attrattive devono essere tenute sapientemente a bada, no? E quindi il rovesciamento di posizioni rispetto a questa potenza che l'uomo figlio intravede nel corpo femminile, il rovesciamento è quello che vede l'uomo al centro, l'unico che abbia sia degno, come dire, sia considerato persona, individuo, la donna resta un genere, no? Resta appunto un umano dimezzato, le cui energie, le cui cure, eccetera, vanno indirizzate unicamente per rendere buona la vita all'altro. No? Allora, questa visione di cui parla della democrazia moderna, non sto parlando della preistoria, ma stiamo parlando del contratto sociale con cui nascono le democrazie moderne. Allora, dicevo, queste due potenti attrattive del femminile, che sono state, come dire, sono al centro di un paradosso. Il paradosso è che da un lato sono quelle appunto che rendono la donna, cioè maternità e seduzione, sono le due doti femminili che l'uomo gli ha attribuito alle donne e che ne rendono la donna potente agli occhi dell'uomo. Contemporaneamente sono state anche la ragione della minorità storica, no? della sottomissione, della subordinazione della donna all'uomo. Allora è questo nodo problematico e contraddittorio, a mio avviso, che il femminismo non ha analizzato a fondo e oggi ce lo ritroviamo purtroppo in una forma che ci lascia imbarazzate, ci mette in una certa difficoltà, a dire il vero. E cioè il fatto che oggi la madre, la prostituta, che le chiamino poi escort, non importa, le varianti, no? Le varianti con cui si presenta un'immagine, non importa, sempre un corpo messo sul mercato, sempre un corpo merce che emerge, è una forma di prostituzione. Quindi dicevo, mogli, madri e prostitute riemergono, la figura della moglie con la Veronica Lario. Alcune una parte del femminismo ha riconosciuto in queste, che sono le figure tradizionali del femminile, nella forma in cui si presentano oggi, delle nuove figure femminili, no? In un'intervista al Manifesto è uscito un documento di un gruppo di Roma di cui fa parte Ida Domiliani, Boccia, no? Amiche di Roma, che hanno presentato questo documento a Roma in una affollata, una riunione affollata, mi pare, non so quanti giorni, poco, una settimana fa, poco più, e quel documento parla di nuove figure femminili, che rintraccia in quelle che sono, ripeto, figure tradizionali del femminile, nel modo con cui oggi si pongono, no? E cioè in un modo che svela, per dire, anche il potere, cioè l'uscita, l'intervista che Veronica Lario ha fatto al Corriere, no? Da Dario che va col regista Sorini, insomma, in queste figure, diciamo, una parte del femminismo vede in questo una novità in sostanza, no? Cioè dice quella che era la vittima, cioè in realtà qui prende una posizione attiva, no? Agisce in modo da svelare anche i meccanismi del potere. Luisa Muraro parla in un'intervista al Manifesto, subito dopo questo incontro di Roma, ha parlato di signoria femminile, cioè qualcosa che è di nuovo, ecco, che lei intravede in questo. Allora io, e chiudo con questo, non vedo in queste delle nuove figure femminili, né nelle donne, dicevo, che rivendicano la loro portano la loro maternità, questo loro desiderio, come elemento capace di modificare l'organizzazione del lavoro. E neanche, diciamo, in queste figure di donne che usano, diciamo, consapevolmente e in modo attivo il loro corpo. Ecco, io vedo in questo, dicevo, una nuova forma di emancipazione, diversa da quella del passato. Quella del Novecento è stata un'emancipazione che viaggiava sul binario parità-differenza, parità cioè uguaglianza, omologazione al modello maschile, differenza come valorizzazione delle doti femminili. La Montessori diceva che le donne portano le loro virtù domestiche nella vita pubblica, cioè la maternità sociale delle donne, e infatti poi venivano e tuttora vengono ampiamente impiegate nei servizi alla persona. La femminilizzazione perdurante, uguale nel tempo, è quella dei servizi alla persona, cioè le donne stanno negli asili, nelle scuole, negli ospedali, insomma in tutti i luoghi dove si pratica qualcosa che si pensa naturalmente legato al femminile. La novità oggi, semmai, di questa emancipazione è, e questo l'ho sottolineato anche della libreria, è il fatto che queste doti femminili e materne vengono portate invece direttamente nei luoghi della produzione, cioè nell'organizzazione del lavoro. Ecco, allora io credo che, poi non so, per esempio, il corpo erotico femminile non era, nel primo metà del Novecento c'erano ancora, come dire, il comune senso del pudore, insomma, tanti elementi che impedivano. Oggi, no, si sdogana tutto e sulla sessualità. C'è un'emancipazione, quindi, ma è un'emancipazione, a mio avviso, del corpo in quanto tale, della sessualità in quanto tale, del femminile in quanto tale, cioè quello che oggi fa il suo ingresso in modo prepotente, sovraesposto nella vita pubblica, è un rimosso, è un elemento cancellato dalla polis, ma che ricompare con quei tratti che l'hanno segnato storicamente. L'unica diversità qual è? È l'elemento che questa volta le donne assumono attivamente, quello che è stato la condizione che le ha inferiori. In qualche modo è come se prendessero consapevolezza anche della potenza, della loro, no? Di quel potere che hanno. Legato a che cosa però? Ecco, allora la discussione per me, io vorrei che fosse su questo. È potere quello di continuare anche nella vita pubblica a portare appunto queste capacità relazionali che hanno segnato per la donna la cancellazione della propria individualità, una cura dedicata totalmente al benessere dell'altro, no? Oggi il rischio qual è? Che servono due padroni che continuano a casa a fare il lavoro di cura, e lo fanno anche in ufficio, lo fanno anche nei luoghi, no, più della vita pubblica. E lo stesso vale per il corpo erotico, il corpo del desiderio. Noi ci prospettavamo un'appropriazione del corpo, no? Che fosse appunto la nascita di un'individualità femminile come corpo pensante, quindi corpo e mente e corpo. Quello che compare invece è un corpo che viene usato come tale, perché queste vallette televisive stanno lì come puri, no? Soltanto come corpi. Non. Ecco, allora io dicevo, questa è una sorta, io vedo in questo una sorta di rivalsa, ecco, non una liberazione, no? Non un passo avanti, un cambiamento significativo, no, della condizione femminile, vede il rapporto tra i sessi, vedo una rivalsa femminile, cioè l'idea che si possa impugnare quella che è stata la ragione della tua sottomissione, questa volta come un'arma per che cosa poi? Perché tutta, dicevo, questi corpi in realtà, diciamo, questi corpi vengono messi, insomma, sono corpi messi al lavoro. Quindi qui in questo caso noi possiamo parlare di sessualità e economia, sessualità, ma soprattutto sessualità e economia. No? Cioè, sono corpi che entrano nel mercato, no? Che vengono a porsi anzi come una riserva. La televisione, questo tipo di televisione ovviamente, ha fame, ha bisogno di questi corpi, ha bisogno di queste storie, ha bisogno di, questa, di questi racconti di vita, di esperienze, sono poi sempre le donne poi, no, che si offrono come... ecco, quindi su questo io vorrei, su questa ambiguità, ecco, io vorrei che, perché su questo il femminismo, ripeto, ha delle posizioni al momento diverse. Ecco, io sulla posizione in particolare sul lavoro abbiamo scritto sia io, Capari e altre, troverete queste relazioni, non potevamo portare tutto qui in questa giornata, ma le trovate poi sul sito. No, le...